Con il 17 dicembre siamo entrati nella parte più importante dell'Avvento, quella che ci conduce al Natale, e nella liturgia, sia feriale che festiva, leggiamo i Vangeli dell'infanzia. Si tratta di quelle parti del Vangelo di Matteo e del Vangelo di Luca che narrano della nascita di Gesù. Sono parti scritte successivamente al cuore dei Vangeli stessi, perché il Vangelo è la proclamazione di Gesù Messia e quindi il cuore del Vangelo è la missione del Signore a partire da quando annuncia il regno di Dio attorno al lago di Cafarnao fino alla sua morte sulla croce. Questa è la testimonianza che il Vangelo dà. Successivamente la meditazione cristiana ha rielaborato sia il momento terminale, la risurrezione, per cui i racconti della risurrezione sono aggiunti in un secondo tempo a completare quello che nella morte della croce già era tutto presente, e in un tempo ancora successivo c'è una meditazione sul momento della nascita di Gesù, che però troviamo solo in Matteo e in Luca. Il genere letterario di questi Vangeli dell'infanzia è quello della parabola, del racconto midrashico, se vogliamo usare la terminologia legata alla tradizione ebraica. I midrash erano parabole, come il libro di Giona, ad esempio, che per dire una verità della vita e della fede usavano un'immagine, una storia. La storia certo era inventata, la parabola è un'invenzione letteraria, e tuttavia l'invenzione serviva a mettere in luce una verità autentica. Così appunto sono i racconti della nascita di Gesù, pieni di sogni e di angeli. Già questo elemento dice il loro carattere parabolico, ma questi sogni e questi angeli che vanno e vengono sono il segno che serve a rendere evidente cosa capitò storicamente nella nascita del figlio di Maria, ma a rendere evidente anche cosa capita nella nascita di ogni figlio dell'uomo. Perché se questo evento, la nascita di un figlio, quello che genera le nostre famiglie, che si ritrovano proprio nella festa del Natale, è un evento a tutti consueto, familiare appunto, la verità di questo legame, il legame filiale, è spesso, soprattutto nel mondo odierno, sconosciuta ai nostri occhi e deve essere sempre da capo ritrovata. Appunto così dice l'angelo in sogno a Giuseppe quando egli sa che la sua promessa sposa Maria è incinta, ma non di lui. Già la circostanza crea una situazione drammatica in tutti i tempi un po', ma soprattutto in quel tempo con quelle convenzioni culturali. Maria, la promessa sposa, è incinta, ma non dello sposo. Di fronte a questo evento imprevisto, ecco che da una parte il pensiero umano cerca la via di uscita. Non voleva accusarla pubblicamente, e qui vediamo il carattere di giustizia che è incarnato in Giuseppe, giusto al punto di non utilizzare quello che la legge gli avrebbe permesso di utilizzare, e cioè un pubblico ripudio, perché la promessa sposa era incinta di un altro. Egli non vuole utilizzare questa facoltà della legge umana che separa e anche però ferisce, ma pensa di ripudiarla in segreto. una soluzione, diciamo, riservata nel rispetto di tutti, cercando di fare meno danni possibili. Ed è proprio qui che entra il sogno e l'angelo di Dio che parla. Non temere, Giuseppe. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. La parola dell'angelo dice una verità che non riguarda soltanto il caso specifico di Maria, la promessa sposa di Giuseppe, rimasta incinta, ma non di Giuseppe. La verità che l'angelo dice riguarda ogni donna che diventa madre. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ogni madre sa, concependo un figlio, che quel figlio, anche se biologicamente suo, è comunque molto più grande di quello che lei può aver desiderato, lei e il suo compagno. Lo sa nei termini anche della apprensione con cui si accoglie una nuova vita e si assume il compito di madre. E quindi il caso di Maria non è un'eccezione, è appunto la norma per ogni madre, così dice l'angelo a Giuseppe. Ogni madre sa che quello che è generato nel suo grembo è un dono di Dio, viene dallo Spirito Santo. Se dimentica questo, ogni madre ha l'affanno di essere all'altezza del compito materno. Se ricorda questo, ogni madre sa che quel compito è una benedizione anzitutto, prima di essere un compito. E così, allo stesso modo, Giuseppe pensa per sé. Egli non è il padre biologico di quel figlio, ma dovendo poi dare il nome al figlio, così gli chiede l'angelo, dovendo dargli il nome ne diventa il padre legale. Nella tradizione cristiana si usa il termine putativo, cioè colui che tutti ritengono padre. Ma questa non è una finzione legale. Giuseppe è effettivamente il padre di Gesù. Nel momento in cui riconosce che quel figlio non è suo, ma è di Dio. Riconoscendo questa verità, Giuseppe diventa padre. Non si è padre perché si è biologicamente legati ad un figlio. Si diventa padri nel momento in cui si accoglie un figlio e al figlio si indica una strada. Anche questa verità, per il padre, come prima per la madre, viene rivelata dall'angelo a Giuseppe. Una verità che nei secoli sempre si è ripetuta. Quanti padri adottivi ci sono, madri adottive, che sono realmente padri e madri senza che ci sia un legame biologico. La paternità e la maternità è segno dell'essere tutti figli di Dio, per cui il padre su questa terra, la madre su questa terra, significano al figlio il legame con Dio. Se si perde questa verità, si perde anche la benedizione della paternità e della maternità e si riduce la famiglia a un legame biologico, affettivo, che subito va in crisi e che magari anche nel Natale viene solo artificialmente ricostruito. Le parole dell'angelo a Giuseppe in questo Natale aiutano ogni padre e ogni madre a riconoscersi come segno della paternità di Dio per i figli. e aiutano quindi i nostri legami familiari a trovare il senso nel legame con Dio e non nella costruzione umana semplicemente. Ecco, chiediamo in questo Natale di essere anche noi interpellati dai segni della festa, quelli che vediamo nel presepe, che sono appunto gli angeli che vanno e vengono, e i sogni di Giuseppe, di Maria, che in quel figlio riconoscono il figlio di Dio. Chiediamo di imparare a non ridurre le nostre famiglie a costruzioni umane, per non essere nella condizione di Acaz, il re di cui ci ha parlato la prima lettura. Acaz era tutto preoccupato di preparare la difesa di Gerusalemme dai nemici. E questa preoccupazione lo distoglieva dalla buona notizia per cui la Vergine, e cioè la sua giovane moglie, era rimasta incinta e avrebbe dato alla luce un figlio. Chiedi per te un segno, dice il profeta re Acaz. Riconosci in questa gravidanza in attesa della tua giovane moglie un segno. Acaz ha da pensare alla difesa della città. Non chiedo il segno, non voglio tentare il Signore. Ho altro di cui preoccuparmi. Il Signore vi darà lui il segno. Appunto, la Vergine, la giovane donna, concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, Dio con noi. Acaz, preso dalla sua, diciamo, consapevolezza umana di doversi organizzare per vincere la battaglia, non si lascia interpellare dalla buona notizia della sua moglie incinta, e così le preoccupazioni su di lui prevalgono e non vede la possibilità di una benedizione che si rinnova, Dio con noi. Ecco, chiediamo di vivere questo Natale, anche le ultime corse prima della festa, non come un artificio umano per cui costruiamo giorni festivi, ma come una grazia che si rinnova, una benedizione che compare ai nostri occhi, se i nostri occhi sono capaci di riconoscere i segni.